Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera leggiamo la parasha di Tasria e siamo arrivati alla quarta parasha, quarta porzione del libro Vaikra, del Levitico. Le due parashot, Tasria e Metsorah, spesso sono unite. Quest'anno, siccome è un anno bisestile, abbiamo due Adar. Allora Tasria e Metsorah sono separate. Questa settimana leggiamo Tasria, prossima settimana leggiamo Metsorah. Anche se in realtà i concetti trattati in Tasria sono legati a Metsorah, perché parla delle leggi delle purità, delle impurità dell'uomo. Per cui quest'anno abbiamo Tasria e abbiamo Metsorah, ma in realtà questa lezione è collegabile sia a Tasria e sia a Metsorah, anche se il riferimento principale è su Tasria. Ci troviamo all'entrata del 24° giorno dell'Adar secondo, 5771, e ci troviamo nel 29° giorno, marzo 2011. Uno degli argomenti principali di questa parasha, legato alle leggi di purità e impurità, sono le leggi della Metsorah. Metsorah vuol dire lebbroso, uno che è diventato impuro. Una delle impurità peggiori è quando si trasforma la pelle, diventa bianca. Poi i capelli o i peli di quel tratto bianco diventano anche bianchi, la persona diventa Metsorah, lebbroso, e lui deve uscire fuori di casa, deve andare fuori dall'accampamento, deve rimanere isolato fuori dalla città. Infatti, l'impurità della lebbra, della Tzaraat, è la peggiore di tutte. Hashem manda dei segni alla persona per fargli capire che lui deve cambiare. E quando una persona si comporta male, delle volte ha bisogno di essere mandato fuori dall'accampamento, di essere proprio colpito fortemente, staccato dalla società. La cosa peggiore che uno può subire. Non puoi avere la tua famiglia, i tuoi amici, la tua sinagoga, il tuo rabbino, il tuo maestro, sei da solo. Come mai devi stare in una situazione, in uno stato così negativo? Perché hai toccato il fondo. Allora Hashem ci vuole bene e vuole aiutarci a tornare indietro, a rettificarci. Ci dà un segno, dice: adesso dovete uscire fuori di casa, dovete stare da soli, perché peggio di così c'è solo la morte. Per evitare di darvi una punizione così severa, vi do la possibilità di uscire fuori dall'accampamento, di stare da soli, di riflettere, di aggiustare e di tornare indietro al Padre Eterno e di conciliare con la nostra anima, con la nostra società. Infatti la causa principale della Tzaraat, di questa impurità molto severa, è la maldicenza. Quando uno fa maldicenza è come se ha ucciso qualcuno, come se avesse ucciso tre persone. Chi la dice, chi l'ascolta, è la persona sulla quale si dice la maldicenza. Anche lui come se fosse ucciso. Tre persone vengono uccise, è una cosa gravissima. La maldicenza causa la malattia, l'impurità di Tzaraat, Metsorah, per cui Hashem dice alla persona di andare fuori dall'accampamento perché peggio di così non si può. E qui noi impariamo quanto Hashem da una parte ci vuole bene, ci mette in guardia di quello che ci sta succedendo, del nostro degrado spirituale. A proposito di questo, dice Rashi che la Tzaraat prima colpisce la casa, perché Hashem non vuole subito colpire la persona. E la casa va demolita. E uno deve già riflettere: come mai la casa è stata colpita? C'è qualcosa che non va. Poi, se continua la persona a comportarsi male, la Tzaraat, questa lebbra, colpisce i suoi abiti, inizia a avvicinarsi dall'esterno verso l'interno. Se continua la persona a sbagliare, a quel punto la Tzaraat colpisce la persona stessa. E allora lui è obbligato ad andare fuori. Ma prima di arrivare a colpire la persona, si parte dalla casa, ai suoi abiti, e poi solo alla fine, Hashem non vuole fare del male a nessuno, non vuole umiliare nessuno. Allora prepara le persone, le avvisa di cosa sta succedendo e di cosa starà per succedergli. E se uno non fa in tempo a tornare indietro, in quel caso lì, dovrà lui essere punito, emarginato, mandato fuori da tutti e da tutto. Questa settimana, in questa lezione, noi analizzeremo la Kabbalah, la mistica della Tzaraat. Entreremo in concetti di filosofia mistica molto interessanti, che come sempre avranno delle applicazioni nella vita quotidiana, rapporto familiare, lavoro. E riflettendo su questi significati, traeremo grandi insegnamenti di vita. Per capire la mistica della Tzaraat, vi anticipo, dobbiamo ci baseremo su un trattato talmudico, nel trattato di Baba Metzia. Ci baseremo su un pezzo di questo trattato di Baba Metzia. Ma prima di citarvi il Baba Metzia, vorrei citarvi la regola. Allora, iniziamo dalla base. Nel trattato di Negaim, dove si parla appunto di Negaim, di tutte le nega, di tutte le macchie, impurità di Tzaraat, è scritto così: se uno ha una zona del corpo che è diventata impura, ovvero una persona ha una macchia bianca. Ci sono dei colori che sono impurità, dei colori che non sono delle impurità. Il colore bianco rappresenta l'impurità. Una persona ha una macchia bianca e poi dopo su questa macchia bianca, i peli di questa macchia, dove si trova questa macchia, diventano anche bianchi. In questo caso la persona diventa impura, ovvero è fondamentale che sia la pelle cambia colore e sia i peli di questa pelle che ha cambiato colore anche cambiano colore. Quando anche questi cambiano colore, allora lui diventa impuro, diventa tamè, diventa mezzorà. Se però cambia il colore della pelle e non cambiano il colore dei peli, o viceversa, la persona non diventa impura. Se c'è un dubbio, oppure se i peli diventano bianchi prima che la pelle è diventata bianca, la persona non diventa impura. Però È fondamentale che la pelle cambia di colore, i peli cambiano di colore, la condizione sine qua non che i peli cambiano di colore solo dopo che la pelle ha cambiato. Ovvero, una persona ha sulla mano, supponiamo di non voglia perché è una cosa gravissima, i peli della sua mano diventano bianchi. Non vuol dire niente. Poi la pelle, dove ci sono questi peli, diventa anche bianca. In questo caso, lui non è impuro, perché è fondamentale anche l'ordine. Prima la pelle deve diventare bianca e poi i peli devono diventare bianchi, allora lui diventa impuro. Voi vi chiederete cosa cambia? Perché devono esserci sia i peli e sia la pelle? E perché prima la pelle e poi i peli? Sembrerebbero dei concetti astratti, irrazionali. Ebbene, cari amici, tra poco scopriremo dei concetti mistici molto profondi e molto interessanti che spiegano perché ci devono essere tutte e due che diventano bianchi, pelle e peli, e perché la pelle deve prima diventare bianca dei peli. C'è un perché e c'è anche un grande insegnamento. La Gemara di Baba Metzia continua e analizza questo che abbiamo detto basandoci sul trattato di Negaim. Allora, quello che abbiamo detto si trova, è scritto nel trattato di Negaim, alla fine del capitolo quarto. Adesso, nella Baba Metzia 86a, è riportata una discussione, una divergenza di opinioni in cielo, su come si stabilisce la regola della Tzara'at. Kamifrighi be metivta derechia. C'è una discussione nella metivta, vuol dire nella yeshiva. Sappiamo che la Torah viene studiata anche in cielo, anche in Gan Eden, e in Gan Eden dove si studia la Torah c'è una discussione. Si discute come sarà l'alakha, come dovrebbe essere l'alakha, nel caso in cui non si è sicuri. Cosa è venuto prima? Se i peli vengono prima, abbiamo detto, la persona non è impura. Se la pelle cambia colore per prima e poi i peli, la persona è sicuramente impura. Se invece c'è un dubbio, non si sa cosa è venuto prima, c'è una divergenza di opinione. C'è una discussione tra chi e chi la discussione. Niente meno che tra HaKadosh Baruch Hu, il Padre Eterno. Dice la Gemara, HaKadosh Baruch Hu Omer, Hashem dice che se c'è un dubbio, Tahor, è puro. Vekule umetivta derechia, tutti gli angeli, tutti quanti nello studio della Yeshiva in cielo, Amri Tameh, dicono è impuro. Cosa vuol dire? C'è una discussione tra Dio e gli angeli. Come si può discutere con Dio? Cosa vuol dire discussione? Sembra incredibile, invece è scritto così in Talmud. Tra poco vedremo il significato profondo di questa discussione e cosa vuole dire discussione con Hashem. Com'è possibile discutere con Hashem? Ebbene, Hashem dice puro, gli angeli dicono impuro, continua il Talmud e dice: chi stabilirà l'alakha? A chi daremo ragione? Continua il Talmud e dice: andiamo a vedere cosa dice Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani era un grande maestro, un grande talmudista famosissimo, e lui era grande esperto di Negaim, di leggi di impurità, di macchie, di Metzorah. E anche di altre leggi di Ohalot, di altre leggi di impurità, di tenda. legate a quando una cosa si trova sotto una tenda, fin dove si espande l'impurità. Lui era un grande esperto. Dice il Talmud che in cielo hanno detto: ebbene, chi è che può risolvere questo dubbio? Andiamo da Rabba Ben Nachmani. Shadrush li Chabatrei hanno mandato un messaggero a Rabba Ben Nachmani e gli hanno chiesto: secondo te, se non è chiaro se prima la pelle ha cambiato di colore, è diventata bianca, o prima i peli? Hashem dice che nel dubbio la persona è pura. Gli angeli dicono che nel dubbio è impura. Secondo te, Rabba Ben Nachmani, come l'alaha? La Gemara risponde che Rabba Ben Nachmani dice: Tahor, Tahor, la persona è pura come dice il Padre Eterno. Certo che potreste dire che Rabba Ben Nachmani era molto furbo. Tra il Padre Eterno e gli angeli, lui ha preso la parte più sicura, è andato sul sicuro. Non è proprio così. Se la risposta di Rabba Ben Nachmani si fosse basata solo sul fatto che HaKadosh Baruch Hu, Dio dice una cosa e lui darà ragione ad Hashem perché Hashem lo dice, non avrebbero mandato un messaggero a chiedere la sua opinione. Sicuramente lui ha risposto con qualcosa di profondo, ha dato un significato alla tesi di Hashem, l'ha valorizzata. Bisogna capire cosa lui ha detto, come mai lui ha valorizzato questa tesi e perché sono andate proprio da lui a chiedere questo. Per cui abbiamo tante domande. Abbiamo le domande come si può discutere con Hashem, come mai c'è un dubbio, come mai uno dice puro, uno dice impuro, cosa vuole dire che Rabba Ben Nachmani può lui decidere, cosa vuole dire se ci sono prima i peli bianchi, poi la pelle non è impuro, se invece viceversa diventa impuro. Tutto questo richiede approfondimenti. E per capire tutto questo bisogna entrare nella mistica, nella Chassidut, nella Kabbalah, della Metzorah. E noi, questa lezione, ci baseremo su due discorsi che Rebbe ha fatto su questo argomento, uno nella parasha di Tasria dell'anno 5725-1965 e un altro 5 anni dopo nel 1970, parasha di Metzorah. 65 Tasria e 70 Metzorah. Cerchiamo di riflettere insieme sul significato profondo di questa impurità, di questa malattia e di come questo concetto può essere applicato al giorno d'oggi. Infatti, oggigiorno non esistono le leggi di impurità, non c'è la Metzorah. Non c'è il sacrificio che deve portare la Metzorah, non c'è il divieto di vivere in una comunità se uno è Metzorah, di andare fuori, di essere emarginato, isolato. Però il messaggio è universale, è eterno. La Torah è eterna e i suoi significati sono eterni. Quando noi approfondiremo il significato profondo di questo concetto, capiremo come applicarlo al giorno d'oggi e impareremo insegnamenti per come migliorare la nostra società, la nostra vita, il nostro equilibrio sociale, matrimoniale, lavorativo e tanto altro. Nella Chassidut e nella Kabbalah viene spiegato il concetto di Ratzo Vashuv. Ratzo Vashuv È un concetto che troviamo in diversi argomenti, anche a livello fisico di corpo. Razzò vuol dire la volontà di uscire fuori, di andare a conquistare, di andare a combattere, a fare, a uscire fuori dal corpo, a ricerca all'esterno della vita, della propria sfera interna. Shuv, invece, è la natura che ogni persona ha di invece ritornare indietro, di concentrare in quello che lui è. Ci sono persone che di natura sono Razzò e ci sono persone che di natura sono Shuv. Di solito i creativi, nuove idee sono razzò, sono sempre in crescita. Abbiamo parlato qualche settimana fa che un'azienda sana dovrebbe essere fatta di due soci, uno creativo e uno invece che realizza quello che fa, le idee del creativo. Come le realizza, anche le deve scartare. Possiamo dire che il creativo rappresenta il concetto di Razzò e quello che realizza è quello di Shuv. Un sano matrimonio è quando due coniugi si equilibrano. Uno è Razzò, di solito il marito è sempre di corsa, in ricerca, quello che guida, quello in timone, quello che cerca, che porta la pagnotta, allora sempre che cerca nuovi lavoro e va e combatte, va eccetera. La donna, la moglie di solito, poi ci sono donne di carriera ovviamente, è quella che controlla, unisce la famiglia, fa crescere i figli. Uno è Razzò in uscita, in avanti, e uno è Shuv, posato. Nella Chassidut si paragona questo Razzò Veshov al cuore, il cuore che pompa e manda il sangue nel corpo e poi il sangue che ritorna nel cuore. Tac, tac, manda e poi riprende, manda e poi riprende. Razzò è l'atto di mandare fuori il sangue dal cuore per dare ossigeno, portare, dare vitalità a tutto il corpo. Shuv è l'atto di riprendere indietro il sangue dal corpo, ridargli energia, dargli ossigeno e rimandarlo in giro per il corpo. Il cuore rappresenta l'atto di Razzò Veshuv, mandare e riportare indietro. Anche se in un'azienda sana c'è la persona che è Razzò che va avanti e la persona Shuv che realizza, in realtà ogni persona deve avere queste due tendenze, perché uno che solo va avanti non va bene, come una persona che solo Shuv non va bene. Anche nel matrimonio non vuol dire che se il marito è Razzò, la moglie non può essere Razzò, non può avere idee, non può affiancare, non può avere creatività. No, no, il principale Razzò nel matrimonio è il marito e di solito il principale è la donna, ma sia la donna sia il marito devono avere entrambe le due strade, le due tendenze. Per cui il concetto di Razzò rappresenta l'atto di scappare, correre. E l'atto di Shove è quello di contenere, portare, digerire, realizzare quello che il razzo fa. Diamo un po' di esempi di questi due approcci. Come una persona si trova in una fase di eccitazione, di amore, di ambizione, di conquista, di corsa, si trova in una fase di razzò. amore, espansione, ambizione, si trova in uno stato di corsa, di uscita fuori. Quando una persona invece si trova in uno stato di timore, umiltà, devozione, attaccamento a qualcosa, annullamento a qualcosa, si trova in una fase di shuv. Di shuv vuol dire in ebraico tornare indietro. Per cui c'è il lato di uscire fuori e c'è il lato di rientrare dentro di sé. Questo concetto è comune nella Chassidut su tante cose. Tipo la parasha di settimana scorsa ci racconta come i due figli di Aaron, Nadav e Abihu, sono morti perché loro hanno avuto un rapporto col divino solo di razzò senza shuv. Ovvero loro hanno voluto avvicinarsi ad Hashem in una maniera così forte, così intensa, senza permettersi di tornare indietro. La nostra vita è fatta di equilibrio, anima e corpo. Se il corpo ignora l'anima, la vita non è equilibrata, ci sono dei problemi. Se l'anima ignora il corpo, anche un problema, perché l'anima deve sapere che deve vivere con il corpo, deve convivere con il corpo. Una convivenza sofferta, una non desiderata. Perché per l'anima ci sono altri valori che sono opposti a quelli del corpo, ma l'anima deve accettare il fatto che così il Padre Eterno ha voluto che questi due soci si rispettano e ognuno dà all'altro quello che ha bisogno. Ma quando l'anima acquisisce un amore, un legame con Dio forte, fortissimo, solo di razzò, senza shuv, senza ritornare indietro, arriva a una fase in cui l'anima si stacca dal corpo. E questo è quello che è successo a Nadav e Avihu, che la loro anima se n'è andata fuori dal corpo, perché loro hanno avuto un amore, un ardore di unione all'infinito così forte, in una maniera così razzò di amore, senza darsi la possibilità di rientrare indietro, e l'anima non ha potuto più essere contenuta nel corpo. Questo è sbagliato, perché nella vita anche i più grandi tzaddikim, quando dicevano cose molto alte, dove l'anima tende a rischiare di staccarsi, di allontanarsi, voler unirsi all'infinito, i tzaddikim sanno bene che il loro dovere è rimanere in questo mondo. Ad esempio, quando Rebbe diceva un mamar di Chassidut molto molto profondo, prendeva un fazzoletto e lo legava alla mano e lo teneva stretto, come per tenersi aggrappato a qualcosa di materiale. E così anche con il Baal Shem Tov, si racconta che quando c'erano concetti di mistica molto elevati, gli davano al nipote del Baal Shem Tov una beigale, un panino da mangiare, qualcosa di materiale per collegarsi al mondo fisico. Un po' come quando finisce Shabbat, facciamo Avdalah, la nostra anima vuole andarsene via con lo Shabbat, con la santità dello Shabbat, e noi prendiamo un profumo e odoriamo e diciamo alla nostra anima: rimani in questo mondo, anche questo mondo ha dei piaceri che possono dare grande soddisfazione all'anima. Infatti, l'unico piacere che l'anima trae godimento è l'olfatto. Non a caso, dice lo Zohar, che se non fosse per l'olfatto, per il profumo che c'è nel mondo, la nostra anima non avrebbe accettato di rimanere in questo mondo dopo lo Shabbat e se ne sarebbe andata via con l'anima aggiuntiva. Ognuno di noi ha un'anima aggiuntiva di Shabbat che se ne va via dopo lo Shabbat e la nostra anima regolare vorrebbe attaccarsi e aggrapparsi a questa anima aggiuntiva. E noi prendiamo il profumo, rimane qui, c'è anche godimento in questo mondo, stai tranquilla. Per cui noi abbiamo sempre il dovere di equilibrare tra il corpo e l'anima, tra razzò e shuv, tra il fatto di avvicinarsi, di attaccarsi all'infinito e non staccarsi completamente dal corpo, non allontanarsi troppo dal corpo. ma rimanere aggrappati al corpo, rimanere collegati a questo mondo materiale. A livello spirituale, potremmo dire anche a livello psichico, di anima, un'anima sana è un'anima che trova l'equilibrio giusto tra Ratzò e Shuv, tra amore e timore. Tra volontà di attaccarsi ad Hashem e anche la volontà di tornare indietro, di rimanere nel corpo. Ogni anima deve trovare questo equilibrio, questi due approcci fondamentali per avere un'anima sana, per avere una vita equilibrata. Questo vale anche per il lavoro. Matrimonio. Se uno vuole avere un matrimonio di successo, non può pensare di avere un rapporto, una relazione solo a livello di razzò. Cos'è razzò? Quello di uscire, essere sempre, andare sempre fuori, sempre andare al cinema, divertimento. Questo è un tipo di unione, di relazione superficiale, adolescenziale. Un matrimonio sano è un matrimonio dove si esce e si sta insieme, shuv. Ma un matrimonio dove sempre uscire, sempre andare fuori, sempre amore, solo senza shuv, è un matrimonio che rischia di avere delle basi molto fragili. Questo anche per il lavoro. Una persona che ha un rapporto col lavoro solamente di razzo, sempre un rapporto di ricerca, di creare un nuovo business, un altro business, non ha finito il precedente, già ne fa uno nuovo, ancora uno nuovo e cerca questo, un altro prodotto e non tende a contenere, a sviluppare quello che lui ha fatto, quello che ha iniziato, quello che è in mezzo. Questo potrebbe essere pericoloso. Non puoi vivere solo di razzò, di uscita fuori, crescita, trovare un altro tronco, perché alla fine non completi quello che hai in casa, alla fine non digerisci quello che hai mangiato, come una persona che mangia, mangia, mangia e invece non mastica bene, non digerisce quello che ha mangiato bene, quello che ha mangiato. Devi introdurre un nuovo cibo, ma devi anche digerire quello che hai già introdotto. Per cui nel lavoro fondamentale è razzò. La ricerca, il fatto di uscire fuori, il fatto di trovare nuovi affari, nuovi business, ma è fondamentale anche il shuv. Dall'altra parte, uno che solamente digerisce quello che ha e non ha il razzo, non ha questa spinta di uscire fuori, di trovare, di fare, eccetera, ovviamente anche quello non va bene. Per cui a livello matrimoniale, a livello lavorativo, a livello sociale, amicizie, ci sono quelle persone che impazziscono dei loro hobby. Chi per internet, chi invece per le macchine, chi per modellismo, chi per altro. Allora, ci sono queste delle persone che loro sono razzo. Loro si dedicano totalmente. Trascurano la famiglia, trascurano il lavoro, la salute forse, e sono totalmente in razzo verso una certa cosa. Non va bene. Non puoi vivere di idealismo, di passioni che ti prendono completamente, perché devi anche mantenere un equilibrio di tutto il resto. Dall'altra parte una persona che non ha passioni. Vive la sua vita sempre standard e non ha hobby, non ha passioni, no? È anche una vita un po' secca, senza succo. Per cui ci vuole razzò, ma ci vuole sciuf. Ci vuole sciuf, ma poi ci vuole razzò. Per cui l'equilibrio funziona in questa maniera. Quando una persona si trova in una fase di razzò, e si sente che lui si sta un po' allontanando troppo della sua vita, dai suoi equilibri, della sua famiglia, dai suoi amici, dal suo lavoro, dalla sua salute, automaticamente la natura dell'uomo è quella di riportarlo indietro e dire: ah, non devo allontanarmi troppo, devo fermarmi perché poi va a scapito di tutto il resto, trascuro troppo il resto. E così quando uno arriva all'apice del razzò, automaticamente si accorge che lui deve scendere da questa fase, da questa punta di razzo e deve rientrare dentro il shuv. Scende, 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 rientra dentro se stesso, la famiglia, la. Quando vede che lui è rientrato nel suo shuv, nella sua vita completamente, quando tocca l'apice in basso del shuv del rientrare, si rende conto che lui è completamente dentro se stesso, dentro il suo equilibrio. A questo punto deve riprendere le sue passioni e riprende il razzò. E così, quando tocca l'apice del razzò, inizia il shuv. Quando tocca la punta più bassa del shuv, riprende il razzò. E questa è una vita sana. Lavoro, matrimonio, di tutto quanto. Quando uno nel matrimonio si rende conto che il suo matrimonio è troppo secco, troppo privo di vitalità, monotono, è giusto che lui prende sua moglie e va a cena fuori, dice: andiamo fuori, siamo una sera insieme perché è giusto dare un po' di vitalità, perché ha toccato il fondo del shuv. Poi inizia, ci prende gusto, ah bello, usciamo oggi, poi andiamo, dopo domani andiamo al cinema. Inizia a rendersi conto che sta mancando gli impegni familiari, verso i suoi figli, trascura i figli, i compiti vanno male, i figli a scuola. Automaticamente, tac, cambia versione, tendenza e riprende verso la famiglia. E così c'è questo razzo vasciuto. Persone non sane sono persone che non riescono a fermarsi, che si buttano dentro un progetto, si buttano su internet, su un progetto di modellismo, su un hobby, e vanno avanti, 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 lasciano tutto quanto, trascorrono tutta la vita, la famiglia, la moglie. Alla fine queste persone purtroppo rischiano di divorziare o di perdere il lavoro. Per cui è fondamentale, quando ti allontani un po' troppo, ti rendi conto che sei lontano, devi sapere riscendere indietro. Quando sei sceso troppo, puoi riprendere e così via. Tutti noi abbiamo bisogno di trovare questo equilibrio nella nostra vita, nel nostro lavoro. Se andiamo troppo avanti, dobbiamo ritornare in azienda e vedere se tutto funziona bene, controllare quello che stanno facendo, vedere se i pagamenti sono arrivati. Perché fare solo affari, vendere, vendere e poi non incassare, specialmente oggigiorno, con la grande recessione che c'è, è molto grave. D'altronde, però, passare tutta la giornata a incassare e non andare avanti nella vita, nel lavoro, sviluppare nuovi progetti. Solo shuv non va bene, come solo razzo non va bene. Tornando a noi, possiamo capire che la malattia di Zarat, oppure la persona che diventa Metsorà, lebbroso, che la sua pelle diventa bianca, rappresenta uno stato di morte, di non crescita, una situazione stazionaria. Ebbene, quando una persona ha la pelle bianca, questo indica una situazione dove la persona è ferma, non cresce. non ha più vitalità, perché la pelle bianca, colore bianco, pallido, purtroppo, quando uno rimane senza la sua anima, l'anima lascia il corpo diventa bianco, non dà più segni di vita. Per cui la pelle bianca rappresenta una parte del corpo che non ha più vitalità, che non cresce più, che non va più avanti, che non ha più razzo. Morta. Tac. Allora la pelle diventa bianca e la Torah ti manda un messaggio. Il Padre Eterno ti dice: guarda che non va bene. Questo corpo sta rischiando molto, molto grosso, perché la vita deve crescere, deve esserci vitalità. Senza vitalità noi non abbiamo rapporto con Hashem, diventiamo stazionari. È molto grave questo. Però, solo la pelle bianca ancora non rappresenta un pericolo grave. Certo, rappresenta uno stallo, un shuv, una non crescita, ma ancora non rappresenta gravi conseguenze. Il problema succede quando su un terreno morto, dove non cresce niente, iniziano a crescere fuori, a venire fuori dell'erbaccia, dei cespugli spinosi, delle cose negative. Allora diventa un problema. Dice la Torah: se tu hai la pelle bianca è un segno di non vitalità, è grave, però non sei ancora impuro. È un primo stadio di impurità, Dopo, quando verrà fuori la pelle bianca, i peli bianchi, su quella pelle bianca iniziano a crescere delle cose negative. Potremmo spiegare questo in base a quello che abbiamo detto prima. Quando una persona si trova in una fase di non vitalità, di non crescita, di non razzò, non è razzò a crescita, passione, ambizione nella vita. No, fermo. E questo è già un problema, ma non gravissimo. Ma quando questa non ambizione inizia a far crescere dei pensieri negativi, inizia a portare delle depressioni, inizia a portare le persone a fare delle cose sbagliate nella vita, delle scelte sbagliate, delle cose stupide, degli errori. E una persona, la sua mancanza di depressione lo porta a bere, alcolizzarsi. Non parliamo di cose peggiori, di droghe che distruggono le persone. In questo caso, dice la Torah, questa persona è severamente in una situazione grave, impura, deve aggiustare il suo equilibrio, è entrato in uno status di mortalità, dove non solo la pelle è morta, c'è cioè una parte del suo corpo che è morto, ma questo terreno morto ha già fatto crescere delle erbacce, delle cose negative e rischia di peggiorare. Rischia di portare a una situazione che si deteriora nel tempo e può peggiorare di male in peggio. Deve andare, riflettere, sistemare, mettere le cose in ordine, trovare l'equilibrio giusto tra vitalità e shuv, e non ambizione. Troppa ambizione nella vita, uno può perdere la testa, ma anche il non mai ambizione nella vita, rimanere sempre nel suo piccolo, anche non va bene. Se una persona dall'altra parte ha solo i peli bianchi, ma non ha la pelle bianca. Abbiamo detto che solo la pelle bianca non è un problema. Solo i peli bianchi Senza una base di pelle bianca, anche non è così grave, non diventa impuro. In altre parole, se una persona arriva a fare degli errori, si alcolizza senza esserci prima un terreno fertile, uno sfondo di non ambizione, di stallo totale, di non crescita. Ma sono così. Sono dei vizi sbagliati, ma non causati da una pelle bianca, da una situazione morta. Allora dice la Torah, peli bianchi, ovvero dei vizi sbagliati, non van bene, ma ancora non diventa Metzorah la persona. Per diventare Metzorah, ci devono essere le due condizioni. Una situazione di blocco, non ambizione, non crescita, e poi questo porta a dei pensieri e delle azioni sbagliate, dei vizi sbagliati, delle abitudini sbagliate, delle depressioni, dei sentimenti sbagliati. Ed è fondamentale che ci sia prima la pelle e poi i peli, ovvero. Quando una persona sviluppa delle azioni, dei vizi sbagliati, se lo fa dopo che lui si trova in uno stato di depressione, di non ambizione, di blocco, e poi questo lo porta a bere, questo è molto grave, è molto serio. Perché vuol dire che può seriamente peggiorare. Se invece uno inizia prima con i vizi, con le azioni sbagliate, e poi dopo arriva la pelle bianca, in questo caso la Torah dice che lui non diventa impuro. Perché il problema è quando inizia prima il blocco, poi le azioni, i sentimenti sbagliati, questo è molto pericoloso. In questo caso lui diventa Metzorah, deve andare fuori. Deve riflettere, deve aggiustare, deve rettificare. Per cui adesso iniziamo a capire molto bene perché la Torah dice che è fondamentale che ci sia la pelle bianca, i peli bianchi e che l'ordine sia prima pelle e poi peli, come abbiamo chiesto prima. Sembrava strano, sembrava qualcosa di illogico. Adesso iniziamo a capire. Nella vita potrebbe tradursi in tante cose. Nella vita, parliamo di lavoro, per esempio, che è un problema molto comune, molto attuale in questo momento, purtroppo, problemi di lavoro. Uno potrebbe nel lavoro trovarsi in una situazione di stallo e poi questo potrebbe portare la persona a fare delle gravi decisioni, scelte di lavoro, lavorare con persone che possono portare gravi rischi, che non pagheranno, per esempio. Però la situazione di stallo può portare a fare delle decisioni sbagliate, che una persona a mente sana non lavorerebbe mai con determinati clienti che sono alto rischio, per esempio. Per cui lo stallo, pelle bianca, lo stallo, che poi fa crescere degli errori, delle scelte molto sbagliate. Questo è molto grave. Questo va rettificato. Mentre fare delle scelte sbagliate in maniera sporadica, perché uno fa un errore e dice sto sbagliando, è giusto. Ma quando uno l'errore lo basa su determinate circostanze, vista la situazione drammatica, economica, devo cambiare e devo prendere qualsiasi lavoro, allora questo errore di prendere qualsiasi lavoro, lavorare con dei clienti ad alto rischio, per esempio, quando si basa sul fatto che la situazione è drammatica, per cui non è una scelta così temporanea che sto sbagliando, ma la baso su dei presupposti, su delle fondamenta, e dico, siccome la situazione è drammatica e stagnante, devo fare dei cambiamenti. Questi cambiamenti sbagliati difficilmente verranno estrapolati. Quando le spine nascono su un terreno con delle radici forti sul terreno, non le puoi togliere facilmente. Allora, se c'è il terreno sbagliato, le spine sopra è molto grave. Ma solo il terreno sbagliato, depressione nel lavoro, beh, depressione lo superi. Oppure scelte sbagliate, puoi superarle. Ma le scelte su un terreno sbagliato, che viene prima il terreno sbagliato, poi queste scelte sopra, rischiano di essere delle scelte molto forti, molto radicate, che con difficoltà uno sradica. Questo è Metzora. Questo è da eliminare completamente, da annullare. Non puoi aggiustare questa situazione, perché è troppo difficile. Dice la Torah, questo tipo di malattia, questo tipo di impurità, non puoi aggiustarlo. Puoi aggiustare qualcosa che è sbagliato, ma che è aggiustabile. Questo tipo lo devi completamente cancellare. Devi azzerare tutto, devi prendere questa persona, mandarla fuori dall'accampamento. Questo deve capire che sta completamente sbagliando la sua vita, completamente fuori strada. Questo è il Metzorah. Una base sbagliata con dei comportamenti sbagliati su questa base. La base rappresenta la pelle, i peli sono quello che esce fuori da questa base, ovvero le conseguenze di questa base sbagliata che porta fuori già, crea dei prodotti sbagliati. Questo è molto grave, questo non è aggiustabile, questo va mandato fuori e devi riflettere che le cose sono molto fuori binari. Per cui ognuno di noi potrebbe accumulare nella vita della pattumiera dei pensieri sbagliati. E questi pensieri di solito una persona, viviamo in un mondo pieno di falsità, di materialismo, per cui è abbastanza normale che uno gli viene sporadicamente un'idea sbagliata, un concetto sbagliato. Fin quando questa idea non ha radici forti, non ha delle basi solide, così come viene facilmente, va via facilmente. Ma nel caso di Metzorah non è così temporaneo, allora lì è grave. Quando una persona fa delle scelte sbagliate nella vita, matrimoniali, lavorative, ma non solo perché in quel momento, ma perché dice, le basa su dei concetti seri, allora lì è molto grave. Perché lì rischia veramente di non uscire fuori da queste idee sbagliate, perché le ha radicate fortemente. Lì bisogna annullare completamente. Questo Metzorah va mandato fuori subito e lui deve riflettere che deve fare un cambiamento a 360 gradi. Ci sono dei mali che puoi aggiustare, come le malattie purtroppo serie. Quando è molto serio un male, lo devi asportare, lo devi togliere, devi fare un intervento e toglierlo. Quando invece il livello di malattia, quella malattia, non è così forte, allora puoi distruggere quelle cellule dannose, chimio, radiologia, perché non è un male che devi proprio asportare. La Torah dice che il Metzorah, dove lui ha dei pensieri sbagliati basati, che si basano su un terreno sbagliato, quello è un male che devi asportare completamente. Non puoi aggiustare quello lì. Quello lì è gravissimo. A questo punto vediamo di capire cos'è la discussione tra Akadosh Baruch Hu e gli angeli. Prima di spiegare questo, dobbiamo introdurre ancora un punto e poi potremo capire la divergenza di opinioni, come mai hanno chiesto a Rabban Nachman la risposta, come abbiamo chiesto prima. In apparenza uno potrebbe pensare, potrebbe sbagliare, e pensare che lo status di razzò, di ambizione, di uscita verso l'esterno, potrebbe sembrare uno status di annullamento del proprio ego, del proprio io. Perché lui è una persona che esce fuori, allontana, si stacca, va fuori, sì. Uno potrebbe dire, ma razzò non è una persona egoista, anzi, potrebbe essere un simbolo di umiltà. Invece noi prima abbiamo detto il contrario, che uno che è shuv è uno che è umile. L'umiltà rappresenta uno status di umiltà. Invece uno in ambizione rappresenta uno status di ego. Uno potrebbe dire, come il fatto di ambizione, di uscire fuori, non è proprio ego, anzi, l'ego quando io valorizzo me stesso, quando io stacco, vado verso l'esterno, un po' come se io annullassi il mio io, il mio ego. Come facciamo a dire allora che razzò vuole dire essere egocentrici, pieni di sé? La risposta è semplice. Razzò è quello che la persona, quello che l'anima desidera. L'anima desidera crescere. L'anima ha tanta ambizione nella vita. Per cui l'anima, il razzò, rappresenta il concetto che l'anima vorrebbe. Per cui l'anima non si sta annullando, anzi, troviamo il concetto di dove l'anima si esprime, perché l'anima desidera crescere, cercare, ambizione. Per cui quando l'anima è in questo status, l'anima non sta annullando il proprio io, ma sta anzi accentrando il proprio io, sta facendo quello che desidera fare. Invece, shuv rappresenta il concetto di tornare indietro, fare qualcosa che uno non vorrebbe fare. È un qualcosa che non è ciò che l'anima vorrebbe veramente, è una fase di rientro. Quando l'anima cresce, ambizione, l'anima fa quello che vorrebbe veramente fare, è un qualcosa di razzò, è un qualcosa di dove l'ego viene messo in risalto. Quando l'anima invece fa l'opposto di quello che è la sua natura, è una fase di umiltà e annullamento del proprio ego. Infatti, razzò potrebbe essere anche paragonato allo studio della Torah, lo studio, l'apprendimento di concetti intellettuali, di concetti elevati. Razzò. Shuv, il ritorno, rappresenta l'operare delle mitzvot, fare delle azioni, ad esempio fare opere di bene, aiutare il prossimo, oppure prendere lulav e etrog di Sukkot, o suonare lo shofar, fare delle azioni fisiche che Dio ci ha comandato, dove il nostro io, dove la nostra comprensione, il nostro intelletto sono un po' in disparte, dove noi dobbiamo eseguire la volontà dell'infinito. Noi annulliamo il nostro intelletto davanti alla volontà di Hashem. Invece quando studiamo la Torah, il nostro intelletto, il nostro io è risato, noi capiamo, noi vogliamo, noi siamo razzò. Arriviamo alle mitzvot, shuv. Agiamo, facciamo quello che Hashem ci ha ordinato. Se capiamo, non capiamo, capiamo molto, capiamo, così Hashem ci ha ordinato. Per cui Torah e mitzvot sono anche razzò e shuv. Per cui il concetto di shuv è un qualcosa di umiltà, un concetto di umiltà, un concetto, è una fase, uno status dove l'anima non fa proprio quello che vorrebbe fare di natura, ma fa il contrario, per cui rappresenta un annullamento del proprio io ed è uno status di umiltà, di annullamento. Per cui adesso possiamo bene capire la differenza tra HaKadosh Baruch Hu e Pamaglia Shelmaglia, Shelmala. Nel Talmud che abbiamo citato prima, viene chiamato HaKadosh Baruch Hu, dice che è puro. Se non si sa cosa è venuto prima, la pelle bianca o i peli bianchi, dice il Talmud, nel dubbio, HaKadosh Baruch Hu dice che è puro. Invece, Metivta Derachia, gli angeli, tutti gli altri, tutte le altre creature dicono che è impuro. Cos'è la differenza? Dov'è la discussione qua tra Kadosh Baruch Hu e Metivta Derechia, tutti gli angeli, tutte le altre creature spirituali? Noi sappiamo che nella mistica ci sono due livelli di energia vitale, dove abbiamo anche accennato in diverse lezioni. Hashem ci dà due tipi di vitalità. Uno si chiama Memaleh Kol Almin e uno si chiama Sovev Kol Almin. Memaleh Kol Almin vuol dire livello di divinità che penetra dentro ogni creatura secondo il suo livello. Il mondo minerale ha un certo tipo di vitalità molto basso, vegetale più alto, animale più alto ancora e uomo ancora più alto. C'è un livello di vitalità che si abbassa, che si adegua al contenitore, alla creatura. Questo potrebbe essere paragonabile a un maestro che si adatta agli alunni. Quando parla alla prima elementare parla con un certo linguaggio, quando parla alla prima media parla con un altro linguaggio e alla prima superiore con un altro linguaggio ancora superiore. Si adatta, si adegua al livello di chi deve ricevere. Questo si chiama Memaleh Kol Almin. È un livello di spiritualità, un livello di divino che Dio ha abbassato la sua luce infinita, l'ha abbassata così tanto questa luce, che può adeguarsi a ogni livello, a ognuno dà secondo le sue possibilità, secondo le sue ricezioni, perché è un livello di luce molto basso, che si chiama Memaleh Kol Almin. Poi nella mistica è scritto che c'è un altro livello dove la luce infinita non viene contratta così tanto, viene lasciata nella sua natura infinita. E da questa luce infinita anche le creature, il mondo riceve una forza, una vitalità, ma non è più una vitalità che penetra in ogni creatura secondo il suo livello, ma è una vitalità avvolgente. È una vitalità che è uguale per tutti, si chiama Sovev Kol Almin. Hashem, il Padre Eterno, ha voluto relazionarsi con le creature in queste due maniere. Avrebbe potuto farne solo una delle due. Avrebbe potuto farlo in tre maniere, in 10 maniere. Hashem infinito poteva. Hashem ha voluto che ci fossero solo due tipi di vitalità e due tipi di relazioni tra l'infinito e il finito, tra l'onnipotente e le creature. A questo punto potremmo paragonare a questo secondo livello, vi do anche un esempio, a un maestro dove lui non si adegua agli alunni. Questo tipo di luce infinita potrebbe essere un Albert Einstein della situazione, un genio, dove lui quando parla non si rende conto chi ha davanti, perché lui è talmente profondo, dove la sua luce di intellettuale è così infinita, che lui spiega concetti profondissimi senza guardare chi ha davanti. Un bambino, un ragazzo universitario, per lui è tutto uguale, lui parla. Per cui tutti quanti non potranno mai, qualsiasi alunno si trova davanti, comunque non riceverà un concetto secondo le sue possibilità, perché questo qua parla comunque in maniera superiore a tutti, perché lui non guarda chi ha davanti, non si adegua a chi ha davanti. Sovev Kol Almin non si adegua alle creature, Però anche questo tipo di luce infinito, comunque, anche questo tipo di professore comunque trasmette qualcosa, perché chi riceve da questo professore si rende conto che qualcosa di sublime ha davanti, c'è un concetto che è superiore alle sue possibilità, ma che non riesce a integrare profondamente, ma si rende conto che c'è qualcosa di superiore, per cui anche questo ti trasmette che tu non capisci niente, ma c'è qualcosa di molto più alto di quello che tu capisci. Per cui c'è un professore che si adatta al tuo livello e ti insegna qualcosa, e c'è un professore che non si adatta al tuo livello e ti insegna anche qualcosa, ma non qualcosa che penetra dentro di te, che tu puoi concepire col tuo intelletto e puoi trasformare il tuo sentimento e poi è qualcosa che ti può dare un modo di vivere, bensì ti trasmette che tu sei una nullità, che tu non capisci niente, che c'è qualcosa di molto più alto. Infatti i due maestri, i due tipi di maestri, chiamiamoli Memalek Olalmin e Sovev Olalmin, il maestro che si adatta e il maestro che non si adatta, sono ben diversi tra di loro nel tipo di relazione che hanno con l'alunno. Uno dà valore all'alunno, dà importanza all'alunno, e uno non dà nessun valore all'alunno, dice tu non vali niente. Tu creatura non vali niente, sei una creatura limitata. Io sono una luce infinita, Sovev Kolalmin, tu non sei una nullità. Per cui, dal punto di vista di maestro che non si adegua al livello dell'alunno, l'alunno è una entità nulla, che non ha valore, che è una nullità. Perché lui non si adatta, non si abbassa, non gli dà valore, non lo valorizza. Mentre per l'altro maestro, quello che si abbassa a livello dell'alunno, essendo questo maestro a un livello molto più basso dell'altro, lui riesce ad abbassarsi, perché lui non ha una luce così infinita, una luce più limitata, che può abbassarsi e adeguarsi a livello dell'alunno. E in questo caso l'alunno viene valorizzato, è un qualcosa, io mi adatto al suo livello, lo valorizzo, non lo annullo, anzi lo metto a risalto. Per cui se noi guardiamo al mondo, guardiamo al corpo, da una certa prospettiva di Sovev Kolalmin, da una luce infinita, il mondo sembra, è visto come un qualcosa che non ha ego, che si annulla completamente al Padre Eterno, perché dal punto di vista di Sovev Kolalmin le creature non hanno valore, non hanno ego, perché quel livello non si adatta a loro, non si abbassa, non le valorizza, per cui sono tutte una nullità davanti a Dio. Invece, dall'altro punto di vista, dal livello di Memalek Olalmin, se noi guardiamo il mondo da una prospettiva di un maestro che si adatta agli alunni, oppure da un punto di vista di una luce divina che è limitata, che è più bassa, dove si abbassa il livello delle creature. In questo caso le creature hanno un ego, hanno un valore, hanno un io esisto, io ho un valore, perché io ricevo una forza vitale divina adatta al mio livello, vuol dire che io sono qualcosa che il Padre Eterno si adatta a me. Il mio ego, in questo caso, viene amplificato, viene innalzato, viene ingrandito. Per cui, a questo punto, noi capiamo che HaKadosh Baruch Hu, quando noi diciamo la parola Kadosh vuol dire santo benedetto, santo vuol dire qualcosa che è staccato, perché tutto ciò che è Kadosh vuol dire che Kadosh vuol dire staccato, separato. Dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu, di una luce staccata dal mondo infinita, il mondo rappresenta una serie di creature che sono nulle davanti a lui. Per cui, se io ho un dubbio, cosa è venuto prima? La pelle bianca o i peli bianchi? Non so se questa è una persona che è dominata dal suo ego o non è dominata dal suo ego. Perché quando una persona si trova in una fase di tzaraat, in una fase di Zarat, abbiamo detto che c'è uno squilibrio tra le due parti, perché è molto importante ricordarsi che la causa di una certa zona morta, di una pelle bianca che poi porta i peli bianchi, questo status di spazio morto è causato dal fatto che uno si trova troppo in espansione e rischia di lasciare degli scheletri nell'armadio, come si dice, delle zone come uno nel lavoro, che pensa solamente ambizione, ambizione, ambizione e non conclude quello che ha portato in casa, per cui quello che è in casa diventa qualcosa di stallo, di morto. Per cui il concetto di Zarat, una pelle bianca, una pelle che non ha vitalità, è la conseguenza di uno squilibrio che uno non ha ratzov e shuv. È andato avanti e non è tornato indietro, perché se tu non torni indietro a concludere quello che hai, a portare a casa quello che hai fatto, quello che hai realizzato, quello che hai fatto diventa qualcosa di morto, che si distrugge perché non lo completi. Non lo segui, non incassi il lavoro che hai fatto, nella fattispecie del lavoro. Per cui il problema di Zarat, che è lo squilibrio tra Ratzò e Shuv, perché una persona equilibrata deve avere Ratzò come deve avere Shuv, deve avere ambizione, ma deve sapere anche concludere quello che ha. Ma uno che ha solo ambizione, ovvero una persona che abbiamo detto che l'ambizione rappresenta un concetto di egoismo, di ego, di voglia di fare, creare, può portare poi dopo a delle zone, a dei lavori, a dei progetti che muoiono, che non vengono conclusi, oppure che non portano a casa i frutti che avrebbero dovuto portare. Per cui il concetto di pelle bianca e di peli bianchi sono il fatto che non c'è equilibrio di Ratzò e Shuv, di ambizione e di ritornare indietro. Per cui è fondamentale nella vita trovare questo equilibrio. Ma se uno è troppo egoista, è troppo ambizioso, solo ambizioso, solo pensa a se stesso, e non torna indietro, crea questa situazione di mortalità dove poi nascono delle situazioni, delle radici spinose negative sopra questa pelle bianca. Per cui, dice la Chassidut, il problema da dove nasce? Dall'ego. Ma qual è il livello spirituale che mette in risalto l'ego della persona? È il livello Memalek Olamim. È il maestro che si adatta al livello dell'alunno. Qui bisogna concentrarsi un attimo per capire, perché è un po' un concetto mistico raffinato. Per questa ragione, dice il Talmud, Baba Metzia, dal punto di vista di Hashem, di HaKadosh Baruch Hu, della luce infinita di Sovev Kol Almim, non esiste il concetto di ego, perché le creature non hanno ego. Il fatto che ci sia qualcosa di una situazione di ego che poi porta a una situazione di pelle bianca, peli bianchi di mortalità, che è la conseguenza dell'ego, come abbiamo appena spiegato, che uno va troppo avanti, poi non finisce, non conclude, crea situazioni morte di progetti che non si concludono. Dal punto di vista di HaKadosh Baruch Hu, della luce infinita, il fatto che ci sia l'ego è già qualcosa di impossibile, perché non esiste l'ego, le persone, le creature non hanno ego. Dal punto di vista di HaKadosh Baruch Hu, di Sovev Kol Almim, sono tutti nulli davanti a lui. Se però c'è un'evidenza molto forte che c'è una situazione di ego, allora anche se Sovev Kol Almim deve accettare, deve ammettere, è vero. Per cui Sovev Kol Almim accetterà che c'è una situazione di Zarat, di ego, solo quando prima c'è la pelle, poi ci sono i peli, che è chiaro e evidente che questa è una persona che ambiziosa, egocentrista, non Non hai l'equilibrio giusto nella vita di Razzò e Shov di uscire e rientrare. Per cui, allora, in quel caso lì lui diventa impuro, ma se c'è un dubbio, siccome per HaKadosh Baruch Hu non esiste il concetto di ego, perché Sovev Kol Almin non vede le creature come delle creature che hanno ego, allora nel dubbio la persona non è impura. Mentre gli altri angeli che rappresentano già delle creature, rappresentano già il divino che si è limitato, si è abbassato, rappresentano quel maestro che lui si adatta a livello degli alunni, rappresenta un maestro che già dà valore agli alunni, che dove gli alunni hanno già un'importanza, hanno già un ego, hanno già un io sono l'alunno importante, che il mio maestro si adatta al mio livello, il divino si adatta al mio livello di creatura, che se io non sono vegetale mi dà questo tipo di vitalità, se sono un animale me ne darà un altro tipo di vitalità. A questo punto io sono importante. Dal punto di vista di Mimalek Kol Armin, un livello più basso, limitato, il divino dove dà la vitalità interna alle creature, se c'è un dubbio di ego, sicuramente la creatura è una creatura egoista, che pensa a se stessa, pensa a ambizione. Non so se è venuto prima il pelo o prima la pelle. Dal punto di vista di Mimalek Kol Armin, è rischioso, è pericoloso, è impuro quella persona. Bisogna mandarlo fuori, bisogna farlo sistemare, bisogna che lui ritrovi l'equilibrio tra razzò e shuv, ambizione e umiltà. A questo punto, nel dubbio, dice il Talmud, andiamo a chiedere a Rabbe Bar Nachmani. Chi è Rabbe Bar Nachmani? Lui era una persona che era completamente devoto a Dio, alla Torah. Era annullato completamente. Ci sono delle storie nel Talmud di Rabba Bar Nachmani, come lui studiava la Torah giorno e notte. Non aveva il suo io. Era annullato completamente davanti alla volontà di Hashem, allo studio della Torah di Hashem. Per cui Hashem dice: un attimo, abbiamo un dubbio se una persona si trova in una situazione di ego o non ego. Chiediamo a Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani dice: è puro. Se non sei sicuro, non hai una grande evidenza che prima c'era la pelle, poi ci sono i peli, che c'è un problema rischioso serio, che c'è uno squilibrio serio, che c'è una situazione di grande ego. Se non hai questa grande evidenza, è pura la persona. Perché dal suo punto di vista, il mondo, le creature sono nulle davanti a Hashem. Come lui si sentiva che era nullo, lui vedeva anche il mondo che era nullo. Per questo Hashem ha detto: andiamo a vedere cosa dice Rabba Bar Nachmani. E quando Rabba Bar Nachmani ha detto è puro, Hashem ha detto: tutte le creature avete visto? Siete voi che sbagliate. Siete voi angeli che vedete il mondo, le creature come delle creature egoiste. Perché voi avete un problema, perché dalla vostra prospettiva è un problema. Nella mia prospettiva non è un problema. È la prova Rabba Bar Nachmani che lui è una creatura limitata con un ego che però l'ha annullato questo ego. Per cui lui sicuramente può essere l'ago della bilancia che dimostra che bisogna guardare il mondo con un occhio positivo, con un occhio che le creature sono nulle e che l'ego è solamente un'apparenza del nostro istinto negativo. Ma non è l'essenza della vita del mondo, delle creature che abbiamo. A questo punto concludo, cari amici. Ricordiamoci bene l'insegnamento di Metzorah, dell'impurità. Ricordiamoci che nella vita ci sono delle situazioni che si possono e bisogna migliorarle. Ci sono situazioni in cui bisogna sradicarle e asportarle, distruggerle completamente. Ricordiamoci che è fondamentale l'equilibrio tra ambizione e umiltà a livello sociale, lavoro, matrimonio, tutto. Ricordiamoci che questo equilibrio è importantissimo e se una persona si squilibra da una parte o dall'altra, crea delle zone morte, causa dei gravi problemi, dove in futuro possono nascere pensieri distruttivi che sono ben radicati perché hanno, trovano spazio. Ricordiamoci gli insegnamenti della Torah e cerchiamo di avere una vita equilibrata, rettificata, e cerchiamo di espandere a chi è intorno a noi questo equilibrio, Ratzova Shuv, ambizione e umiltà, gli insegnamenti della Torah per rendere un mondo migliore, più equilibrato e più degno di ricevere la redenzione finale che presto avremo nei nostri giorni, speriamo. Bim herabe, ameno. Amen.